Per questo Limud ho pensato
essere conosciuta la storia di questa famiglia e che si tratta di un esempio luminoso
le vicende relative a Giobbe.
L'ebraismo italiano ormai
noto
diventasse così.
Zohar, la cui compilazione è riferita a Shimon Bar Yochai, Tannà, maestro della Mishnah, è una specie di Midrash alla Torah. Però in questo libro vengono enunciati ed esposti alcune dottrine fondamentali della Kabbalah, del misticismo ebraico, sicché è da considerarsi come un classico, come il testo fondamentale della Kabbalah e del misticismo ebraico. Avendo conosciuto da vicino Amos, mi rendo conto che, visti i suoi interessi culturali e i suoi orientamenti, avrebbe di certo arricciato il naso di fronte a questa mia trattazione. Ma almeno mi occupo di un personaggio Giobbe, personaggio Amos, tanto caro e tanto vicino. E poi questo intervento mi permette di rendere omaggio alla figura del mio maestro Dante Lates, che come sappiamo è stato discepolo di un grande cabalista a Livorno, Elia Ben Amosek. E per questo Limud ho pensato di rifarmi alle pagine 32b e 34a del commento dello Zeor al libro dell'Esodo, e in modo particolare all'inizio della Parashah di Bo, in cui Dio ordina a Mosè di presentarsi al Faraone e invitarlo a lasciar partire il popolo di Israele e liberarlo dalla schiavitù. La Shelichut, la missione di Mosè, ben si adatta al contenuto del libro, che come sappiamo è pieno di Shelichim, è pieno di inviati. Si parla infatti degli angeli, che sono degli messi, degli inviati che Dio manda sulla terra per compiere certe missioni. Si parla degli amici di Giobbe, anche loro sono degli ambasciatori, degli Shelichim, che vanno da lui non tanto per consolarlo, quanto per rivelargli la ragione delle sue sofferenze. E in primo luogo, lo Shaliach per eccellenza del libro di Giobbe è il Satan, anzi è il Shaliach del male. Quindi il problema che lo Zohar si pone a proposito di questi inviati è: perché la necessità da parte di Dio di mandare degli Shelichim e non di intervenire personalmente? Si dice infatti a nome della Bichia: perché Dio ha bisogno di mandare degli angeli, sia positivi che negativi? Perché è scritto nella Bibbia che il Signore sarà la tua sicurezza, il Dio osserverà e salverà il tuo piede dall'inciampo. Quindi si dice che la figura di Dio è presente nella vita dell'uomo. E quindi perché ha la necessità di nominare degli inviati e non interviene lui direttamente nella storia e nella vita dell'universo? All'inizio di questo commento, il Sefer HaZohar riporta un verso dei Salmi che dice: Ashrei ha'am yodeet ruah, è un verso che noi recitiamo il giorno di Capodanno. Beata la gente, il popolo che conosce il suono, il sirato del suono shofar, e quindi che capisce il significato, che capisce il richiamo al pentimento del suono dello shofar, e questa gente che capisce il suono dello shofar, Beor Panecha Yelechun, riescono a camminare alla luce della tua parola. La tua faccia, anzi. Che vuol dire questo? Il Zohar interpreta: beato il popolo che conosce Teruah. Teruah non intende come suono, ma lo intende come un elemento legato alla parola ra, male. Cioè, beati gli uomini che capiscono perché Dio manda degli inviati a fare del male, nel caso specifico il Satan, quelli che, lo capisce, quelli che camminano alla luce della faccia del Signore. E aggiunge lo Zohar, cioè soltanto le persone sagge, le persone, un'elite del popolo, queste persone particolari, riescono a capire il significato perché Dio mandi degli inviati e non intervenga lui direttamente, personalmente. È interessante questo gioco, questo commento sulla parola Ashrei Ha'am Yodeh Truah, che vuol dire beati il popolo, non solo che capisce il significato del suono shofar, ma che riconosce nel suono dello shofar la voce di Dio. E così spiega, mi pare, Freud, che lo shofar rappresenta appunto la voce di Dio, e quindi seguono la strada che Dio ha indicato. Solo queste persone riescono a capire perché Dio ha bisogno di mandare degli shelichim, dei missionari, nel bene e nel male, e non intervenire personalmente. Noi possiamo dare una spiegazione più logica. Lo Zohar si preoccupa di eliminare qualunque elemento miracolistico nell'intervento di Dio nella storia. Dio interviene nella storia attraverso dei missionari per dare alla soluzione una maggiore plausibilità e maggiore comprensione, e non attraverso un'interpretazione miracolistica.
Anche con Satan.
Anche il Satan per quanto riguarda il male. Lo Zohar, dico tra parentesi, non ha simpatia per il personaggio Giobbe, che è un fatto abbastanza rilevante nell'esegesi biblica, e anzi cerca le ragioni per cui il Dio decide, anzi il Satan decide di prendere di mira proprio il povero Giobbe. La prima ragione che lo Zohar riporta è il fatto che Giobbe era discendente di Abramo. Addirittura Giobbe sarebbe stato il nipote di Abramo, perché si tratta, d'altra parte, questo accostamento tra Giobbe e Abramo è un elemento abbastanza frequente nell'esegesi sia rabbinica, midrashica, che nell'esegesi generale. Cioè, tutti e due, sia Giobbe che Abramo, sono in qualche modo parte di una prova, che Dio mette alla prova tanto l'uno quanto l'altro, se Abramo è disposto a sacrificare il figlio e se Giobbe riesce a mantenere la sua fede nonostante le sofferenze e tutto quello che gli succede. Questa analogia tra questa identificazione di Giobbe come nipote di Abramo è data dal testo della Genesi, dove si dice che dopo che Abramo aveva partecipato al sacrificio di Isacco con tutto quello che era successo, gli fu detto che Milca, la figlia del fratello di Abramo Nahor, aveva partorito dei figli, tra i quali Uz, che era il primogenito. Ora, questo nome Uz ritorna nel libro di Giobbe, perché Giobbe era originario del paese di Uz. Quindi c'è Uz paese, Uz nipote di Abramo e Giobbe. Si fa tutto un insieme e Uz diventa Giobbe. Quindi Giobbe sarebbe, questo è un sistema midrashico, Giobbe sarebbe nipote di Abramo. Ma che è successo qui? Secondo lo Zohar ci sarebbe una ragione specifica per cui il Satan prende di mira Giobbe. Perché Abramo non si era attenuto al comandamento di Dio e aveva sostituito Isacco prendendo l'altare con un montone che gli era apparso dietro un rovetto. Quindi aveva mancato la prova e sostituendo il figlio con un montone, e quindi Satana dice a Dio: vedi, il tuo servo Abramo non è stato fedele. Quindi che succede? Che Satana voleva prendersela con tutti i discendenti di Abramo, con tutto il popolo di Israele, e punirlo per questa colpa primordiale di Abramo. Ma invece che fa il Satan? Dio gli dice: colpisci Giobbe, che è il discendente della stirpe ebraica attraverso Abramo, colpisce lui e non colpire tutto il popolo di Israele. Quindi Giobbe, secondo lo Zohar, diventa una specie di capro espiatorio, perché Abramo non ha compiuto completamente la sua azione e il suo sacrificio. Quindi questa sarebbe una prima ragione per cui Giobbe viene perseguitato dal Satana. Un'altra ragione che lo Zohar porta per giustificare le sofferenze di Giobbe stesso è che, secondo anche qui un Midrash, Giobbe era addirittura viveva il tempo di Faraone. Giobbe sarebbe vissuto in Egitto durante la schiavitù egiziana. Questo non prendiamo in esame gli anacronismi, perché sono pareri diversi e spiegazioni diverse. Comunque si dice nel Talmud che il Faraone aveva tre consiglieri particolari per la sua azione, per la sua politica anti-ebraica. Il primo era Bilam, Iov e Itro. Il Talmud di Sotah dice che Bilam consigliò al Faraone di uccidere i bambini ebrei, e per questo, come punizione, Bilam successivamente fu ucciso ai tempi di Mosè. Bilam invece che fece? Rimase zitto, non disse niente al Faraone. Secondo lo Zohar invece disse al Faraone: non toccare la loro vita, tocca il loro patrimonio e il loro corpo rendendoli schiavi. Per questo peccato, diciamo, di Giobbe fu condannata alla sofferenza, al fatto che Dio dice al Satan: colpiscilo nel corpo ma non nell'animo, cioè farlo sopravvivere alla sofferenza. Il terzo personaggio è Itro, il quale, vista la mala parata, decise di scappare e non diede nessun parere al Faraone. E questo portò a Itro un vantaggio, dice il Talmud, che i suoi figli ebbero il merito e il premio di servire nel Tempio di Gerusalemme. Allora, praticamente, col consenso di Dio, il Satan se la prende con Giobbe, perché per il suo consiglio che ha dato al Faraone stesso. Ma c'è un'altra spiegazione ancora. La terza spiegazione è questa. Il Sefer, il libro di Giobbe, dice che in quel giorno si riunirono gli angeli, gli inviati di Dio presso il Dio, e Dio chiese a Satan da dove viene, e Satan dice da girare la Shuddars, di passeggiare per il mondo. E secondo la tradizione, quel giorno significa che era il giorno di Rosh Hashanah, il giorno del Capodanno, il giorno del giudizio. Tutti gli angeli tornano dalla terra in cielo per riferire a Dio sulle azioni umane, e in modo che Dio possa decidere in che modo giudicare gli uomini, in che modo giudicare il mondo. In quella seduta, in quella riunione di Rosh Hashanah, a cui partecipò anche il Satan, successe questo, che la congrega, la comunità delle creature celesti, si divise in due parti. Metà era favorevole al mondo e l'altra metà era sfavorevole al mondo, ossia una metà portò esiti positivi sulla condotta degli uomini e l'altra metà portò esiti negativi. Quindi si considerò una situazione di stallo, di non poter decidere su quella che sarebbe stata la sorte del creato stesso. Sarebbe bastato un giusto per far decidere la situazione e far pendere il piatto della bilancia verso la vita e dare la maggioranza a una metà, o malvagio perché l'esito fosse il contrario. Allora dice Dio al Satan: ma hai visto che sulla terra c'è un personaggio così giusto e puro e integro come Giobbe? Come dire, chiama Giobbe in modo che Giobbe riesca a far decidere positivamente la situazione e la sorte del creato. Il Satan che fa? Il Satan si accorge che Giobbe è un isolato, una persona sola, e quindi per lui è facile poter colpire Giobbe perché non sia decisivo nel decidere la sorte del mondo, e quindi se la prende con Giobbe. E quindi Giobbe, che potrebbe far pendere la bilancia in senso positivo, viene preso di mira dall'angelo del male, il Satan, e quindi la situazione rimane in bilico, ma Giobbe soffre e sopporta tutte le sofferenze che derivano. E il Zohar dice: perché il Satan se la prende sulla singola persona di Giobbe? Proprio perché è un singolo. Giobbe praticamente vive in una condizione di isolamento, anche se è giusto, anche se è buono, però al di fuori della società. E fa dire lo Zohar: stia attento all'uomo a non separarsi dalla società, dalla comunità in cui lui vive. Quindi anche se è positivo come esistenza, come vita, Giobbe vive da solo. In qualche modo la figura di Giobbe, in questo senso, richiama la figura di Noè. E non a caso si dice di Giobbe che era Tam, integro, come si dice di Noè che era Tammim, lo stesso integro, puro, onesto. Perché sono due personaggi molto simili, cioè che vivono soltanto nell'ambito familiare, presi con i loro interessi dalla famiglia, occupandosi di quello che è vicino a loro, trascurando quella che è la società intorno. Non c'è nessun intervento, sia da parte di Giobbe che di Noè, di salvare la società circostante, e Noè di uscire dall'arca e andare alla ricerca degli abitanti della terra, in qualche modo redimerli e salvarli. Quindi c'è una forma di egoismo. E quindi lo Zohar dice che l'isolamento, anche se può apparire positivo, è negativo, e il singolo rischia di diventare preda e bersaglio del Satan, perché si è staccato dalla comunità, anche se poi il suo contributo potrebbe essere positivo per far pendere il bilancio della parte della positività e del premio. E infine, per concludere, c'è scritto nel libro di Giobbe che gli angeli, le creature celesti, si presentarono da Dio il giorno dello Shashanah, di Tiazzef al Hashem. È scritto per presentarsi al Hashem, sul Signore. I maestri del Zohar si domandano: ma che vuol dire al Hashem, sul Signore, quasi che si avventassero sopra il Dio l'Eterno. Al vuol dire proprio vicino. E lo Zohar dice: da questo fatto tu impari la misericordia e la bontà di Dio stesso. Perché è un principio diffuso nello Zohar, che ogni azione buona che l'individuo compie emana un effetto positivo, e al contrario un'azione negativa che uno compie emana un effetto negativo. Cosa fanno gli angeli? Sono, aggrediscono addirittura il Dio per riferirgli le cose buone del popolo di Israele. Perché? Perché c'è un principio che dice Utneu os l'Elohim, date forza a Dio. Cioè Dio ha bisogno di avere forza attraverso le buone azioni degli ebrei del popolo di Israele. Cioè più il popolo di Israele si comporta bene, più Dio riceve forza. E gli angeli stanno addosso a Dio per fargli capire che il popolo di Israele ha compiuto delle buone azioni e quindi voglio dare forza alla sua presenza e alla sua esistenza. C'è uno scritto di Shmuel Agnon che in qualche modo riprende questo motivo, che è molto interessante. Lo rende spiegando il valore e il significato del Kaddish, che si recita soprattutto nel caso in cui si abbia la scomparsa di una persona cara. E lui si domanda, ma qual è il significato del Kaddish? Perché diciamo il Kaddish? It Gaddal, It Kaddash, Shederabha. E lui dice, un re di carne e sangue c'ha tanti soldati. Quando va in guerra si presenta col suo esercito numeroso e se viene a mancare un soldato, lui ha la possibilità di rimpiazzarlo e metterne un altro al suo posto. Ma il Dio di Israele non è così. Se a Dio gli manca un soldato, non ha la possibilità di rimpiazzarlo e di mettere qualcuno al suo posto. E quindi è il potere del re, in questo caso di Dio, che viene diminuito. Perché viene a mancare una persona e quindi è diminuito il suo potere, la sua forza, decade il concetto di tenuosi dell'Elohim, date la forza a Dio. E allora che vuol dire il Kaddish? It Gaddal, It Kaddash, sia ingrandito e santificato il suo nome grande. Vuol dire sia ripristinata la grandezza, sia ripristinata la santità di Dio attraverso che cosa? Attraverso una persona che prenda il posto e sostituisca e continui la persona che è scomparsa. Quindi il Gaddal vuol dire che sta a noi, rende grande il nome di Dio, rende santo ancora il nome di Dio attraverso la continuazione dell'esempio della persona che è venuta a mancare. E questo è il caso di Amos. Voglia Dio darci persone, soprattutto i familiari, che possano continuare l'opera di Amos e quindi rendere grande il nome di Dio e più santo la sua presenza in mezzo a noi. Amen.